Allora, c'è scritto conclusioni, ma vi dico subito che non posso farle perché mi pare che sia emerso un clima, a mio giudizio, discretamente coerente di un giudizio sospeso sull'esperienza complessiva dell'Ambur, però a noi interessava un'altra cosa, non una communis opinio o un giudizio, ma cominciare a vedere se a distanza di un po' di anni si può cominciare a fare storia, valutazione ex post della valutazione, perché se questo è un nucleo di valutazione deve ovviamente tollerare, anzi forse deve sperare e sollecitare che altri soggetti sociali in altri momenti sottoposti al loro lavoro possano avere anche un diritto di lavorare sulle tendenze di lungo periodo, non facili da cogliere, perché molte delle cose degli ultimi due interventi in effetti ridimensionano la possibilità di fare una informata analisi sistematica del processo storico che è alle spalle, soprattutto per la confusione di responsabilità e di ruoli tra il Ministero e Ambur, su cui però io ritengo che l'Ambur avrebbe dovuto esercitare una maggiore chiarezza nell'individuare le fonti di comunicazione. Ma ammetto che quello è un problema serio. Molti dei giudizi critici che riguardano l'Ambur vanno invece, mi dispiace dirlo perché sarebbe facile da qui concludere in una direzione diversa, vanno criticamente situati in un contesto in cui la politica e la tradizione istituzionale del nostro paese si sono presi, come spesso capita alle loro culture, il punto più comodo, mandare avanti qualcun altro che però in qualche modo non si è sottratto a questa incombenza, mettere in campo decisioni strategiche, alimentazione di climi sbagliati nella società italiana. Su questo sarò più puntuale, perché su questo c'è un punto di grandissima convergenza, forse anche tra i più critici, e se non c'è ci deve essere, perché vi credetemi sulla parola, speriamo domani di poterlo dimostrare meglio, avendo analizzato molti dei discorsi pubblici sull'Ambur, anche in rete, ci si accorge che molto spesso quei discorsi, quando non danno luogo a una moda, a un sentiment comunque decisivo per voi e anche per noi, però rientrano in tipologie che purtroppo qualche volta hanno a che fare con una radicale disinformazione sulla trasparenza e sul funzionamento del sistema. E rientrano, se vuoi, anche nel discorso della certificazione, perché noi siamo scandalizzati che in un posto che si chiama il Ministero dell'Università e della Ricerca si abbia così scarsa cura della certezza dei dati. Pensate a quello che succede sugli studenti, cioè la risorsa che tutti i politici dicono essere centrale e strategica, noi veniamo a sapere con anni di ritardo, non un anno di ritardo, dati davvero comparabili tra gli Atenei, e lo chiamano sontuosamente, lo troverete scritto in un rapporto Sapienza, anagrafe nazionale degli studenti. Ma di che anagrafe si parla? È aggiornata, se va bene, a 16 mesi prima, e se tutti i grandi Atenei hanno sistemi di collazione dei dati fondati sulla esazione delle tasse, quindi indiscutibili, perché sulle tasse solo gli evasori, che non mancano purtroppo, ma diciamo sono non controllabili, danno sempre risultati spettacolarmente diversi da quelli che il Ministero usa per indirizzare le risorse pubbliche. Questo è il paese che si chiama Italia, e certo questo sarà difficile metterlo in capo all'Ambur. Su questo però tornerò, cioè, sperando di essere breve, non sarà facile, spero se sarò breve di poter avere il diritto di usare questa grandissima apertura di credito ed averci chiesto anche contributi scritti, perché nella forma scritta si dicono cose più meditate ovviamente di una sintesi o di un intervento personale, perché non sono sicuro di rappresentare l'interconferenza dei presidi, quindi meglio che lo dica subito, beccatevi un intervento personale, poi, come si dice, rimargineremo le ferite. Faremo i conti, sì, ma tu hai detto che sono immarcescibile, io conto su questo. Il primo elemento che vi voglio dire è perché è decisivo perché gli amici dell'Ambur capiscano la qualità dei discorsi che sono avvenuti qui, è che la scelta degli oratori di oggi, che diciamo durante la celebrazione di questa festa poteva sembrare costruita a tavolino, è invece avvenuta per la parte iniziale sulla base di rigorose, lunghe e anche verificate consultazioni con tre organismi, con l'Ambur anzitutto. Io a lungo mi sono domandato se vi dare solo il presidente o un altro consigliere, oggi si è risolta grazie a Dio miticamente questa cosa nei fatti, ma mi sembrava che invitare un consigliere poi poneva un problema di equilibrio scientifico in un consiglio in cui comunque il pluralismo scientifico è tutt'altro che garantito, ma gli stessi numeri condannano ovviamente a un elemento di sintesi e di abbreviazione della rappresentanza. Abbiamo sentito il CUN ripetutamente e molte delle scelte a cui siamo arrivati e di cui io vi dico subito sono entusiasta, perché poche volte mi è capitato di sentire in una sede accademica discorsi così elaborati, così pensati, anche quando fondati sulle metafore, perché anche le metafore, mi dispiace, io non vedevo Figà da tanti CUN fa e non sempre l'ho apprezzato, perché notoriamente Figà è un isolazionista, dice esattamente quello che pensa e qualche volta, come ha detto un grande economista, non è neanche d'accordo con se stesso, una virtù che mi piacerebbe vedere anche in altri organismi. Ma lui ha fatto un discorso metaforico. Le metafore sono importanti perché ci consentono di uscire da momenti di crisi delle interazioni istituzionali in cui altrimenti c'è soltanto peggio, cioè rivendicazionismo, aggressività, e noi siamo interconferenza di soggetti istituzionali, quindi non ci possiamo, anche quando ci piacerebbe inseguire punte estreme contro l'Anvur, non lo faremo, non l'abbiamo fatto. Abbiamo anche impedito in passato che qualcuno vicino a noi ci chiedesse di essere responsabili di un sito in cui venivano raccolte le perle del Ministero, dell'Anvur e di tutti gli altri organismi, perché ci sembrava un pessimo modo di costruire soggettività interistituzionale. Questo lo dico per difendere la qualità dei discorsi avvenuti qui e anche la quota, se il mio amico e collega alla lunga mi perdonerà, anche la quota ideologica, perché se tra accademici non ci rendiamo conto che stiamo parlando di risorse contendibili e dunque che le scelte di cui noi discutiamo nel merito hanno a che fare con risorse che ovviamente non sono dell'Anvur ma sono del sistema universitario, quindi essendo risorse contendibili, la scelta strategica di indirizzarle in una direzione o in un'altra, e da oggi avete cominciato a vedere che lavori scientifici su questo si possono fare, non iniettati dai punti di vista di partenza, questo è decisivo saperlo. I giovani, la giovane che ha parlato è del mio dipartimento, io l'ho visto forse oggi, o almeno l'ho riconosciuta oggi per la prima volta, ma ha fatto un lavoro straordinario di oggettivazione dei parametri degli interrogativi e il mio dipartimento è anche uno dei pochi in Italia in cui il rapporto Anvur, che è forse a mio giudizio il risultato più straordinario di dell'Anvur, è stato sottoposto a un vero e proprio seminario scientifico dei docenti e dei ricercatori. Quindi volevo dire queste cose perché è fondamentale che voi non pensiate minimamente che noi abbiamo costruito trappole comunicative. Quindi se c'è una sensazione di un discorso tendenzialmente critico, questo fa parte della responsabilità istituzionale nostra come interconferenza dei direttori e dei presidi, ma soprattutto vostra, perché è chiaro che chi sta più in alto ha più livello di potere, e l'esperienza che noi abbiamo avuto dall'Anvur, dal basso, sia consentito dirlo, perché questo è il modo in cui si è costruita questa percezione, soprattutto nei primi anni. Vedo importanti cambiamenti anche di postura negli ultimi due anni e anche importantissimi momenti in cui i testi dell'Anvur sono radicalmente cambiati dopo le consultazioni, penso in particolare al documento sull'accreditamento dei dottorati, ma non sono così sicuro di poterlo dire per la fase iniziale del lavoro, quella in cui forse l'Anvur aveva bisogno di consolidarsi di più e si è sentita per un po' un fortino espugnato, inespugnabile, evocando il deserto dei Tartari intorno. Quindi decisivo che voi sappiate che questi discorsi vengono da persone che noi per esempio non vedevamo da anni. Chiaro, abbiamo alternato con presidenti di conferenze perché da loro ci aspettiamo sempre un contributo di pragmatismo, che è quello che è stato, mi pare, particolarmente apprezzato anche nelle proposte, anche se le proposte sono venute anche da giovani. Secondo elemento: per la prima volta si comincia a discutere di indicatori, e se ne comincia a discutere non nella cucina dell'Anvur, perché non va bene che chi costruisce i processi di valutazione poi costruisca anche il meccanismo di valutazione di se stesso. In Italia c'è anche questo rischio, il rapporto va in un'altra direzione, quindi quello mi sembra una testimonianza civile importante. Sugli indicatori bisogna che l'Accademia italiana si senta responsabilizzata a dire che se non farà presto, se non completerà presto un lavoro di questo genere, significa che si rassegnerà alle solite battute dei corridoi, che sono per definizione critiche. E i passi, si chiamano i passi perduti, persino tra i politici si chiamano così. Perduti perché non fanno sistema, perduti perché forse in questo paese, non so se dico una cosa troppo audace e guardo alla persona con cui dialogo di più sul sistema universitario, a me sembra che negli ultimi anni ci sia stato un altro elemento di corruzione nei rapporti tra noi e l'ANVUR, corruzione, ed è il fatto che le politiche che cambiano si presentano sempre con l'idea di eccitare la critica, soprattutto negli interventi pubblici, nei comizi, li chiamo comizi con qualche elemento di risentimento anche personale, perché alcune di queste persone sembravano culturalmente al di sopra di questi dubbi, e cioè tirare le campane del dissenso e poi tornare al Ministero e scrivere note e adottare comportamenti assolutamente isomorfici rispetto a quelli precedenti agli interventi pubblici. Questo è eticamente e istituzionalmente intollerabile, e non sono così sicuro che non sia parte anche dell'attuale governance questo comportamento di eccitare, e poi però questo crea giacimenti di risentimento che ovviamente la gente scarica contro l'ANVUR, perché qui c'è un meccanismo gramsciano che conoscerete, cioè vedono, non vedono l'imperatore lontano, vedono il fattore vicino e pensano che l'ultimo arrivato, e cioè l'ANVUR, sia l'epifenomeno o l'epitome, se vogliamo usare una terminologia borrelliana, di tutte le nequizie dell'eccesso di cambiamenti che hanno colpito il sistema universitario, perché su questo voi dovrete consentire, già la lista stamattina che ha cominciato a fare video, che tu hai consolidato, sono tante cose in un sistema abituato all'immobilismo, tanti cambiamenti messi in campo tutti insieme, spesso senza un'adeguata capacità di simulazione dei risultati dei cambiamenti, quasi sempre senza un'adeguata valutazione, che pure gli strumenti della cultura italiana avrebbero consentito, dell'effetto sinergico di cambiamenti messi in campo tutti insieme. Questo, devo dire, era quasi impossibile immaginarlo. È chiaro che producono grandissimo disorientamento nel sistema, e chiedo all'ANVUR di pensare che questo disorientamento ha riguardato i soggetti istituzionali strategici per la vita dell'università, i direttori dei dipartimenti, i presidenti dei corsi di studio. Anche qui dovrei dire per lealtà che molti dei loro disorientamento non è in capo all'ANVUR, ma voi mi dovete seguire su questo. Per molti versi nella percezione pubblica è passata l'idea che questi cambiamenti vengano intestati comunque alla variabile dipendente che è stata l'istituzione e una certa performatività dell'ANVUR nel sistema universitario. È legittimo che da fuori dunque si abbiano obiezioni politiche e ideologiche, credetemi, anche se io sono assolutamente contrario alle semplificazioni. Ma non è, lo dico, è legittimo, perché anche per creare la cultura per la prossima tornata, perché io credo che una grande responsabilità dell'ANVUR sarà, come dire, fare una specie di book dei nodi che non è riuscita ad affrontare, perché è evidente che il discorso dovrà continuare. Nessuno di noi pensa che adesso arriverà l'anno zero, arriverà l'anno due, quindi siamo convinti che il ciclo non si chiude. Ma desideriamo che voi vi consideriate parte di un ciclo. Su questo c'è l'unica distinzione che faccio rispetto all'intervento, come sempre più che amabile, del presidente dell'ANVUR, e cioè lui ha discusso un po' la parola ciclo, ma in democrazia, soprattutto quando le persone sono nominate e non sono elette, e voi sapete che su questo nella società italiana c'è ancora una partita aperta, non perché pensiamo che debbano essere eletti, Dio ci liberi da un'elezione plebiscitaria e populistica, visto che ho scoperto che la mia collega di Sapienza conosce i miei lavori contro il populismo politico e linguistico italiano, ma certo il fatto che l'ANVUR è stata nominata in un'altra contingenza storica, da un ministro che per sua fortuna non è stata sottoposta al ragionamento su chi sono gli attivi e gli inattivi, perché non faceva parte del campo scientifico, ma mi piacerebbe che si applicasse anche alla politica ogni tanto le cose che l'ANVUR, che la politica infligge a tutti noi, compreso il sorteggio. Chissà che col sorteggio i deputati non sarebbero stati migliori di quelli che abbiamo avuto in questi anni. Quindi che ci sia un'incertezza concettuale in una parte del dibattito pubblico scritto, roba cioè su cui la gente si prende la fatica di scrivere cose che non potranno servire per i concorsi, perché nessuno sarà così stupido da presentare questa roba nei concorsi, se no verrà massacrato. Ecco, su questo, per esempio, il fatto che c'è un problema di rapporti, di profilo interistituzionale delle responsabilità tra organismi elettivi e organismi nominati, non usate questo aggettivo come se fosse una postura populistica, cioè scelti per competenze tecniche, questo pone un problema serio ad alcuni settori politici, culturali ed anche alcuni settori scientifici, in particolare l'area giuridica, di cui io sono testimone. Non conoscevo il lavoro di quella che ha parlato oggi, ma conosco il lavoro di tutti i giuristi che noi abbiamo federato nelle aree umanistiche, e vedo che molto spesso loro pongono un problema proprio di trasparenza del sistema della responsabilità, che in qualche modo riduce l'esercizio del principio di responsabilità. Ripeto, gli eccessi di invasione della politica e della burocrazia, per esempio durante il processo di costituzione delle norme incredibilmente in itinere per l'abilitazione scientifica nazionale, l'Anvur è innocente, ma nessuno dei ricorsisti lo sa. E solo esercizi di verità rigorosa potranno ripristinare la verità, cioè che per buona parte quei ricorsi sono in capo all'incredibile follia di soggetti che in passato erano straordinari profeti del sistema, custodi della legittimità, e che invece si permettevano, da ministri a direttori generali, di mandare lettere che modificavano il processo della valutazione quando già le commissioni si erano riunite. Conoscete un paese al mondo che abbia fatto una così sbrigativa resocontazione delle proprie responsabilità? Questo significa uccidere la certezza del diritto, e è stato all'origine della moltiplicazione dei ricorsi. Mi piacerebbe che qualcuno di questi pagasse le spese che il Ministero non potrà mai affrontare. Sappiatelo, il Ministero era attrezzato per affrontare 50-100 ricorsi l'anno quando le cose andavano bene, cioè quando i ricorsi erano l'1-2%. Immaginate che cosa succede a un ministero che è stato in qualche modo ridotto ai minimi termini, anche se c'è qualche persona di grandissima competenza anche oggi, lo sapete, affrontare una messe così impressionante di ricorsi che ci distingue in tutti i paesi del mondo. Quindi abbiamo tanti motivi di perplessità, qualche volta anche di risentimento. Io spero di non darvi la sensazione di parlare sotto il peso del risentimento. La mia area scientifica è stata una delle più martoriate, e io non sono per niente sicuro che le scelte condotte dall'Anvur su quell'area non siano in parte responsabili dei risultati, ma a me non interessa in questo momento. Mi interessa fare il portavoce della conferenza dei presidi e dei direttori, cioè cercare di vedere cosa è uscito per il futuro da questo seminario: una cultura degli indicatori, una decisa virata verso la valutazione ex post, una separazione dei compiti di valutazione in modo che ci sia una indipendenza assicurata nel sistema, un maggiore rispetto del pluralismo delle società scientifiche. Su questo io devo dirlo, non sono per niente soddisfatto del livello di consultazione che è avvenuto in questi anni. Lo ripeto, si poteva fare molto di più. Basta pensare che il regolamento è arrivato meno di un anno fa, lo stesso regolamento chiamato a moderare i rapporti con le società scientifiche, anche lì in piena concorrenza con il CUN. Ma questo è secondario, perché secondo me in un mondo come questo bisogna che chi agisce sia messo alla prova. Io ho apprezzato quel regolamento, ma se arriva 5 anni dopo non si potrà dire che le scelte sono state ispirate a una certificata consultazione delle società scientifiche. A me sembra che troppo spesso sono state scelte strade troppo abbreviate, troppo legate, come dire, a parti in gioco, a quelle su cui l'intervento, a mio giudizio, straordinario di Figà, anche per i suoi aspetti di controcanto rispetto alle nostre certezze. Io sono abituato a farmi mettere in discussione da interventi così metaforici, ha chiamato i rivali. Troppo spesso mi sembra che la bilancia, per citare Don Milani, abbia fatto le parti uguali tra disuguali. Ma questo è difficile documentarlo, non è impossibile però scoprire che il clima di un'aula come questo, 100 persone state qui dalle 10:30 ad oggi, è un clima di un pezzo di università, non solo Sapienza, che vuole più profonde rassicurazioni sulla qualità della valutazione. Ho parlato benissimo del rapporto, ma qualità dei processi significa un'altra cosa, e mi pare di cominciare a vederla, perché se ci sono cambiamenti delle abilitazioni e della VQR significa implicitamente che si fa un'autocritica delle scelte del passato. Io amerei che questa autocritica emergesse più chiaramente. Non penso che in un posto democratico come l'università, perché non c'è un posto paragonabile per un discorso tra i pari come l'università, quindi c'è anche un discorso di competenze, il populismo è ridotto nella sua vocalità, abituato alla democrazia, abituato alla reputazione, il fatto che la risorsa reputazione sia stata trasformata in una risorsa anch'essa contendibile, in qualche misura usata anche contro, pone problemi di sopravvivenza del sistema. Io discuto la mediana, perché la mediana in prima battuta dice che la metà del sistema universitario non è adeguato a stare all'università. In nessuna sociologia delle organizzazioni si fa una scelta così scellerata di mettere in discussione più del 50%, perché tutti quelli che sono periclitanti sulla mediana si sentono fuori e non dentro. Basterebbe un po' di saggezza di organizzazione, ma la politica italiana è quella che è, quindi non fa simulazioni. Immaginatevi se legge libri di sociologia dell'organizzazione, a malapena leggere qualche editoriale possibilmente critico sull'università. Così la Gelmini faceva le sue politiche, sappiatelo. Se voi volete vedere, c'è proprio una precisa cadenza tra i climi d'opinione costruiti dai giornali compiacenti, cioè i giornali all'italiana, alla matriciana, e le scelte di politica economica nelle finanziarie. Non ci avete mai fatto caso perché non studiate i giornali, le campagne stampa sono sempre avvenute la settimana prima, dopo tacciono, ovviamente si occupano di attaccare qualcun altro. E così la politica del passato, ma non solo la Gelmini, io cito lei perché è uno slogan più riassuntivo, per dire è lì, è facile come esaltare la mamma, ma non crediate che i successori siano stati di profilo così diverso. Perché dico che c'è stato un danno al sistema? E su questo è un punto in cui credo di trovare il consenso del presidente dell'ANVUR, e io spero di corroborare su questo un ragionamento anche scientifico per il futuro. Sul fatto che l'interpretazione in qualche modo sbrigativa e riduttiva del rigorismo scientifico e dell'internazionalizzazione è andata chiaramente a danno della didattica degli studenti. Nessuno mi convincerà che questo non poteva essere calcolato prima. E per questo che insisto così tanto sulla simulazione, ma non lo sapevamo che se i sistemi di giudizio erano di questa fattispecie, poi è chiaro che avrebbero incoraggiato i più furbetti, e sono tanti, anche ormai nell'università non c'è una selezione come quella del passato, non basta la missione che tutti noi crediamo di aver vissuto e interpretato, anche quando non abbiamo interpretato ruoli di potere, era un risultato, mi dispiace dirlo, scientificamente prevedibile. Una rivista lo ha già scritto 2 anni fa, ma non solo una, io cito questa perché ci ho scritto io, ma per fortuna mia questa rivista è quasi catacombale, quindi l'hanno vista soltanto gli iniziati della valutazione. Ma ripeto, lì si poteva ridurre, e vi chiedo su questo di vigilare, soprattutto per il futuro, perché noi abbiamo bisogno che l'integrità dei docenti universitari senta che la missione della ricerca non è separabile da quella del civic engagement e soprattutto dell'insegnamento. E mi dispiace, questo messaggio è secondario. Noi, chiunque sia responsabile di strutture, ha due problemi in più dalla governance recente, e non certo dall'ANVUR. Il primo, che ha docenti più demotivati di prima, e demotivati in un modo in cui non basta la capacità comunicativa del direttore per placarli, perché non ha nessuna risorsa di rassicurazione sul futuro, se non il fatto che possiamo imparare anche dagli errori. Il secondo elemento drammatico di difficoltà è il fatto che la moltiplicazione degli aspiranti professori, regalata da questo pazzesco sistema di abilitazioni scientifiche mai calcolato sul fabbisogno didattico, riempie le strutture di soggetti ipersindicali, e Dio sa se l'università aveva bisogno di aumentare i sindacalizzati dentro le sue fila. Sono due problemi su cui vi chiedo un supplemento d'attenzione, perché sono drammatici per l'interconferenza dei presidenti direttori, perché noi paghiamo il costo, il pizzo, a cambiamenti che non desideravamo, e per ragioni di responsabilità istituzionale stiamo lì a ridurre i rischi. Ma su questo l'ANVUR può fare molto in termini di postura, di rassicurazione, di correzione della centralità che è stata inflitta a questo sistema di pensare che la ricerca è la grazia di Stato del ricercatore universitario. È un falso, è soltanto un modo per spostare persone a casa troppo spesso e lasciare gli altri alla fatica della didattica e al front office con gli studenti, che non sono però incapaci di non accorgersi di queste conseguenze, perché anche loro sanno quello che sta succedendo. Allora, su questi due punti in particolare, io chiedo all'ANVUR un supplemento di aiuto alle nostre professionalità, perché senza un aiuto da parte dell'ANVUR noi potremo meno ottemperare agli obblighi di ruolo direttori, presidi e direttori. Il direttore della Sapienza, il nuovo rettore della Sapienza ha adottato su nostra richiesta il rapporto ANVUR come base per l'analisi sui flussi studenteschi e quindi e ovviamente aggiornandolo con i dati locali. Quindi c'è un'alleanza sui fini che è superiore agli incidenti di percorso. Se voi ammettete che ci siamo stati, come noi riteniamo, incidenti di percorso e soprattutto di comunicazione. Vi chiedo di lavorare su questa alleanza sui fini, perché noi non molleremo questa preda, cioè cercheremo di giudicare come nostra facoltà i segnali che ci darete per riportare più serenità e più fiducia sul futuro dell'università. Grazie.